qualche variazione sul programma. Intanto la collega Ida Giuliani si scusa ma è in una commissione di concorso, quindi non sarà presente, non abbiamo il suo testo e ridisponiamo di conseguenza un po' l'orientamento della mattina. Abbiamo comunque la prima relazione che è il collega Padoan, seguita dalla relazione indifferita con delega del collega Pellò e poi facciamo il coffee break al seguito, quindi la discussione di intervento di Padoan sarà subito a seguire, poi leggiamo e poi il coffee break. E invece la seconda parte, Arinolfi e Grollo, sarà come da programma a cui seguirà la discussione. Quindi fondamentalmente manteniamo la divisione in due parti della mattina, e però assenza di Grandi, intervento di inizio di Padoan e lettura di Pellò a seguire. Questa diciamo, è la ridistribuzione a cose fatte con cui andiamo a lavorare stamattina. Manteniamo sempre gli stessi tempi, quindi non abbiamo particolari problemi da quel punto di vista. Per cui, ciò detto, lo ripeteremo poi anche per chi arriverà dopo, ma questo è l'andamento. Io passerei subito la parola a Tatsuma Padoan, che ora è recentissimo, no? Quindi fresco fresco di trasferimento all'Università di Cork, è stato già docente anche qui, con lavori appunto che opere si muovono attorno a questioni di interpretazione a partire anche da un modello semiotico, e infatti la sua relazione, come vedete dal titolo, è per una semiotica della possessione oracolare, sensi e discorso sul monte Kishon-Take. Grazie a te, ti passo subito la parola.
Grazie Federico per l'introduzione e ringrazio anche gli organizzatori, il professor Massimo Raveni, per il gentile invito. Vorrei iniziare, troppo alto il microfono, va bene. Vorrei iniziare ponendo una serie di domande. La prima: che tipo di discorso è il linguaggio oracolare? Da dove proviene? Proviene da qui o da una negazione del qui, ossia da un altrove? Dal presente o dal passato, oppure dal futuro? Come si manifesta, come si presentifica il linguaggio oracolare? E a chi parla? Perché parla? Di quali istanze si fa portavoce? Come parla? Come si articola e come viene veicolato? Come viene percepito con i nostri sensi? Come viene sentito e ascoltato? E infine, che relazione c'è tra il modo in cui viene percepito e ciò che viene recepito, tra percezione e significato, sensi e senso del discorso oracolare? Tenterò di rispondere a queste questioni attraverso l'analisi etnografica di un caso specifico. Il presente intervento prende infatti avvio da una ricerca sul campo svoltasi nel 2009 all'interno di una comunità devozionale dedita al culto del monte Kishon-Take, vulcano attivo situato nel Giappone centrale tra le province di Gifu e Nagano. Vulcano attivo in realtà è dal 2014 pienamente attivo, prima era considerato semi-attivo, semi-dormiente, ma appunto di recente, due anni fa, c'è stata una grossa eruzione con feriti e anche parecchi decessi, ci sono stati 54 morti. E la mia ricerca risale al periodo precedente all'eruzione. Tale montagna era comunque, e speriamo lo sia ancora, non ci sono ancora ricerche in corso nel post-eruzione, sede di numerose divinità shinto e buddiste e teatro di molteplici pellegrinaggi e attività rituali da parte di gruppi di fedeli organizzati in confraternite chiamate Ko. Caratteristica di tali gruppi è quella di essere guidati da uno o più leader religiosi che nel corso del pellegrinaggio entrano ripetutamente in stato di trance, fungendo da ricettacolo per le divinità del monte sacro e pronunciando oracoli indirizzati ai fedeli. Si tratta di una pratica di possessione oracolare all'interno di un pellegrinaggio che ci consente di mettere in luce un uso particolare del linguaggio e del corpo. Vedremo un uso di linguaggi verbali e non verbali che potremmo definire di tipo rituale e che mette in relazione attori umani e attori extraumani di vario tipo, creando forme complesse di soggettività. Tali forme di soggettività sarebbero connesse a strategie semiotiche che coinvolgono il corpo, l'affettività, la gestione del collettivo e la manipolazione dei sensi attraverso la parola oracolare. Cercherò in particolare di mettere in luce come il corpo voce del medium enunci un discorso oracolare che, innescando meccanismi affettivi e intersensoriali di contagio e coesione, ha come effetto quello di produrre un corpo sociale eterogeneo, un collettivo fatto di persone, di divinità, di elementi naturali, di artefatti, che si pone di fronte al difficile problema di quale possa essere la relazione che intercorre tra divinità, linguaggio, sensi e comunità di fedeli. Quindi questa comunità, formata da numerosi gruppi, aderisce quindi a un culto rivolto a spiriti di antenati divinizzati, che sono detti risiedere sulla montagna, sul monte Ontake. Questa forma di culto iniziò nel XVIII secolo, quando due asceti aprirono due vie verso la montagna, fondando due santuari. Kakumei, dalla provincia di Aichi, aprirà il passo Kurosawa Gucci. Fukami, l'altro asceta fondatore, proveniente dal Kantō, aprirà invece il passo Otaki. In seguito i due asceti vennero divinizzati, diventando le divinità principali del culto. Essi diffondono il pellegrinaggio tra i laici nei loro luoghi di provenienza, rendendo le pratiche ascetiche legate a questi luoghi meno dure. E si formano quindi dei gruppi di credenti, di pellegrini laici, che in qualche modo sono invogliati a seguire questa forma di culto proprio grazie alla maggiore apertura dimostrata da questi asceti fondatori. Ed ecco appunto emergere, come ho messo qui, le associazioni dei pellegrini laici. E le caratteristiche principali di questo culto sono i reijin, cioè spiriti di antenati risiedenti sul monte stesso. Reijin vuol dire divinità spirituali, potremmo tradurlo. Seconda caratteristica sono le possessioni legate a queste divinità, a questi spiriti. Abbiamo tuttora circa un migliaio di gruppi Kō sparsi per il paese, che sono guidati da asceti chiamati Sendatsu, guide, e ecco, stanno in realtà scomparendo un po' alla volta. C'è un calo di interesse, appunto, interesse soprattutto tra i giovani. Manca un cambio generazionale di fatto, però forse questo è un problema che possiamo discutere anche più tardi nelle domande. Ci sono due tipi di eventi associativi: il primo riguarda i pellegrinaggi sul monte e il secondo i festival locali. Questo appunto è la mappa del monte Ontake, e questa è la via appunto aperta da uno dei due asceti, Kakumei, e questa è l'altra via. Diciamo, ci sono due santuari, uno qui situato più vicino alla vetta e uno qui. Diciamo che a livello metodologico la mia ricerca si è svolta attraverso osservazione partecipante e interviste non strutturate. C'è stato un primo fieldwork nell'aprile del 2009 presso un festival locale Afonso però si assaitava, quindi nel cantone. Poi un secondo fieldwork nello stesso anno, nell'estate, appunto, in cui ho seguito i pellegrinaggi su, su Monte Pisonda, che da cui ora partiamo, quindi oggi appunto vorrei focalizzarmi su questi pellegrinaggi. E in particolare venni introdotto da un membro di uno dei gruppi con cui ero entrato in contatto un po' fortuitamente. È necessaria un'introduzione, altrimenti questi gruppi sono abbastanza selettivi e chiusi. In particolare il gruppo che ho seguito era dedicato alla figura di Kakumei, uno dei due ascetti che è stato divinizzato, e quindi si svolgeva lungo questa rotta centrale legata appunto alla via aperta da questo ascetta, Kurosawa Fuji, la via, appunto il passo Kurosawa. Partecipanti al pellegrinaggio erano circa una quarantina, per la maggior parte donne. L'età media era tra i 50 e i 60 anni. E i leader del gruppo erano sei ascetti, che potete vedere qui nella foto. In particolare, ecco, questi ascetti coprono dei ruoli diversi. C'è una leader che vediamo qui, una donna un po' nascosta, che ricopre il ruolo di sciamana, colei che in qualche modo controlla la possessione. Il medium invece, chiamato Nakaza, colui che siede nel mezzo, è questo omaccione qui davanti. La sciamana invece viene denominata Maeza, colei che siede di fronte. Quindi Maeza e Nakata sono le due figure principali. E poi ci sono i quattro Shiten, che sono i quattro Deva, le quattro divinità protettrici, diciamo, e appunto costituite da questi altri quattro ascetti qui intorno, che in qualche modo coadiuvano e aiutano la sciamana a controllare le possessioni più dure, più difficili. Quindi la sciamana, in questo caso, è la Maeza, chiamiamola col suo nome, col suo ruolo, è la figura più importante. Solitamente è una figura maschile, ma in questo caso si tratta di una donna, e una donna che appartiene a una famiglia di ascetti che non ha attualmente dei successori. Appunto questo un po' rientra nel problema che menzionavo all'inizio, sulla mancanza di cambio generazionale. La prima parte del pellegrinaggio si compone della visita a questi Reijin, questi spiriti, gli antenati, divinizzati. Sono in pratica gli spiriti delle guide passate, i Sendatsu, e gli spiriti dei fedeli, appunto. Su ognuna di queste pietre, chiamate Reijin Ki, ci sono i nomi, appunto, i nomi sacri, i nomi divinizzati di questi spiriti. Queste non sono delle tombe, sono le vere e proprie residenze di questi Reijin, che tra questi Reijin abbiamo anche gli antenati dei membri del gruppo, di questo specifico gruppo in cui ho fatto ricerca, e anche di altri gruppi che sono coinvolti in questo culto. Le possessioni di cui parlavo avvengono lungo tutto il pellegrinaggio, per di più in modo indotto, a cui segue il pronunciamento di oracoli. Ci sono anche possessioni improvvise, non indotte, chiamate Tobita, sono chiaramente possessioni volanti, sono, avvengono fuori programma e ogni volta interviene la sciamana, alcune sono molto difficili da calmare, da stabilizzare e sono spesso legate queste possessioni improvvise alla presenza di divinità chiamate Akurion, sono delle figure demoniche, diciamo, che appartengono a livelli più bassi dell'esistenza. Akurion vuol dire proprio spiriti malvagi, letteralmente. E, ogni volta, come rituale esorcistico, la sciamana esegue una tecnica particolare, si chiama Kuji. Vi mostro qui delle immagini. Si tratta della creazione di un quadrato magico. Attraverso l'uso di posture delle mani, mudra, e il pronunciamento di mantra, di formule rituali. Ci sono appunto 9 mantra e 9 figure eseguite appunto con le mani, 9 posture. E sono Rin, Pyo, To, Shakai, Jin, Rez, Zai e Zen, e ognuna di queste posture, ognuna di queste mudra e ognuno dei mantra viene legato contemporaneamente a una figura del pantheon buddista e a un kami. I kami sono le divinità locali, ora diciamo integrate nello Shinto. E quindi si tratta di un culto altamente sincretico, combinatorio, e una pratica appunto di correlazione e combinazione che si dispiega nel rituale stesso. Qui ad esempio abbiamo legato a questo mantra Rin, abbiamo questa specifica postura, e abbiamo Fugen, che è una divinità Samantabhadra, una divinità buddista, e abbiamo anche Amaterasu, quindi che è la dea solare, appunto, che appartiene al mondo dei kami. Queste posture delle mani vengono lanciate praticamente in uno schema che segue appunto questo diagramma qui, in cui appunto seguono Rin, Pyo, To, Jin, Rez, Zai, Zen, Rin, Pyo, To, Shakai, Jin, Rez, Zai, Zen, per formare nell'area una figura appunto reticolare e creare una sorta di quadrato protettivo. Si tratta tra l'altro di una tecnica che ha le sue radici nel taoismo, quindi non solo nel buddismo e lo Shinto. In qualche modo, diciamo, questi sono atti di enunciazione, se vogliamo, che hanno un valore deittico indessicale. E poi cercherò di spiegare questo punto meglio quando vedremo più nel dettaglio l'intera sequenza rituale. Ma in qualche modo queste formule, questi gesti, appunto le varie simbologie associate, creano lo spazio, quindi attraverso appunto una figura di deittica, un indicare, diciamo, un indicare che allo stesso tempo non indica ma produce una trasformazione dello spazio. Abbiamo poi, appunto, come dicevo, nella possessione i vari spiriti delle guide passate e anche la possessione da parte dello, diciamo, la divinità principale, Kakumei. E durante la possessione, vediamo qui, l'altezza delle mani con cui il medium stringe questo, si chiama gohei, questo bastone, è una specie di antenna per incanalare i raising nel proprio corpo. A seconda dell'altezza con cui tiene questo bastone rituale, è possibile individuare il livello di esistenza cosmologico a cui appartiene lo spirito che poi si manifesterà. Quindi c'è una correlazione, diciamo, tra la spazialità, il corpo e una cosmologia che c'è dietro. Interessante che non mi è stato permesso, ad esempio, di scattare foto durante la possessione vera e propria, ma solo nelle fasi preliminari e successive. E appunto, la mia richiesta, mi dissero no, non è possibile. E in qualche modo la mia stessa richiesta e il loro divieto ha creato una situazione un po', ovviamente, diversa da quella abituale, ovvero in qualche modo si crea una figura di osservatore modalizzato, cioè la mia stessa presenza viene caricata, in questo modo è stata caricata, di un dover non fare, un'interdizione e un non poter fare, che è una costrizione. Cioè, la mia presenza lì nella scena rituale inscrive nello spazio ulteriori programmi narrativi che aumentano l'effetto di separazione e sacralizzazione. Per quanto riguarda il contenuto degli oracoli, sono spesso personalizzati sulla base dei bisogni del singolo fedele. E gli oracoli parlano dello stato dei parenti defunti, salute, questioni personali. La più giovane tra i partecipanti era particolarmente aveva fatto delle particolari richieste alla divinità Kumei per avere un bambino, era sposata da poco, ma voleva in qualche modo un aiuto per quanto riguardava la nascita di un bambino e quindi bisogni legati al quotidiano, in qualche modo quello che si cerca sono dei benefici pratici, mondani. Ciò però che mi colpì immediatamente mentre partecipavo ai rituali fu la reazione dei pellegrini quando i diversi antenati e divinità pronunciavano i loro oracoli attraverso il medium. Cioè, cosa succedeva? Iniziavano a piangere tutti quanti in modo evidente e incontrollato. Non si trattava di un pianto rituale programmato all'interno di esso, come emerso poi anche dalle interviste, dalle numerose interviste, si trattava piuttosto di una reazione che loro consideravano emotiva, molto forte e sentita. Al fine di meglio comprendere questo caso, mi focalizzerò su una sequenza rituale di possessione che ha luogo nella settima postazione, la Nagome, e che semplifica molte delle dinamiche in gioco. Questo è il luogo in cui si svolge, questo santuario che funge anche da alloggio temporaneo per i pellegrini. Alle ore 17, alle ore 5 del pomeriggio, inizia appunto, si chiama Utsutome, questa funzione rituale. Viene letto l'elenco dei partecipanti e vengono intonate delle preghiere. Sono preghiere anche qui sia shinto che buddiste, cioè una preghiera appunto molto importante, famosa, lo Hanya Shingyo, nel Sutra del Cuore. E subito dopo viene intonato lo Amatsuno di Goto, che invece è una preghiera che appartiene alla tradizione dei santuari, quindi sia sutra buddhisti che preghiere shinto. E viene poi disteso a terra un mandala, un diagramma. questo qui, un mandala con i Go-Daimyo, che sono cinque divinità irate che appartengono al buddismo esoterico. Non è esattamente questo il diagramma usato, era uno non a colori, diciamo, che non ho potuto fotografare, non mi è stato permesso. Comunque le divinità ritratte sono queste, diciamo, in altra forma, in una forma iconografica molto simile. A questo punto, queste sono appunto delle espressioni, se vogliamo, dei tre ostacoli, delle radici del male che nella logica esoterica vengono invertite, trasformate in illuminazione, in saggezza. E nel buddismo esoterico diventano anche oggetto di identificazione, mimesi e identificazione, ed è quello che avviene anche in questo particolare frangente. Cosa succede? Il medium effettua le mudra, le posture rituali assieme alla sciamana, purificando lo spazio sacro, poi dirige le forze prima sul mandala, poi su di sé, divenendo ricettacolo. E poi entra nel mandala. Cioè si stabilisce una serie di rotture in quel momento. Una rottura di isotopie, di continuità, cioè una rottura di spazi, di tempi e di attori, di identità appunto coinvolte. Prima di tutto una rottura di isotopie spaziali, una rottura degli spazi. Perché? Perché da una parte c'è lo spazio enunciazionale, lo spazio incarnato, cioè lo spazio corporeo del rituale, e lo spazio enunciativo, cioè la cornice di rappresentazione del mandala. Questi sono divisi. E abbiamo però, in questo particolare frangente, un attraversamento della soglia tra rappresentazione e rituale corporeo, un attraversamento di una soglia, una rottura di una distinzione. E quindi una rottura abbiamo un elemento di discontinuità. Abbiamo poi una rottura di tempi, di continuità temporali. Parlavo prima di una particolare preghiera Shinto, Amatsu no Rigoto, che più o meno suona Kashikomi, Kashikomi, Momo, Suka, Murogi, e viene intonata diciamo assieme, e creando una sorta di tappeto sonoro continuo, progressivo, che precede questo momento di rottura. E nel momento in cui il medium, il Nakaza, entra nel mandala, la Maita pronuncia i Kuji. Quindi a questo diciamo, su questo tappeto, questo lento incedere di questa preghiera, la sciamana urla appunto le sillabe Rin, Kyo, Do, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen, che in qualche modo sovvertono la temporalità e il ritmo, vanno in controtempo di fatto, e creano una rottura dal punto di vista della percezione del ritmo. E abbiamo infine una rottura delle isotopie attoriali, cioè una rottura dell'identità degli attori in gioco. Ovvero in quel momento, quando appunto lui si siede al centro del mandala, quindi identificandosi con la figura al centro di questo diagramma, che è Fudomyo, in quel momento una molteplicità di spiriti comincia a scorrere attraverso il suo corpo. È questo il momento più pericoloso, quando la sciamana si adopera per portare il Nakaza sotto controllo. È appunto il momento in cui spiriti maligni, gli Akuryo, possono prendere possesso del suo corpo. Egli infatti diventa in alcuni momenti incontrollabile, urla e sbraita, si muove in maniera disarticolata e violenta. Gli assistenti rituali devono tenerlo fermo perché non si faccia male, non faccia male ad altri membri del gruppo. e a volte ricade privo di sensi, altre volte torna in trance. È una sorta di, per un momento, un corpo aperto, una sorta di autostrada di spiriti senza nome, perché urla, non pronuncia nessun nome, nessuna identità di spirito. È un non soggetto, una istanza corporea, somatica, un non soggetto che pare sovrastare il soggetto stesso, cioè in qualche modo l'identità appunto si perde, la soggettività del medium in qualche modo viene sovrastata da questo flusso. È interessante notare che nel suo recente libro Inquiry into the Modes of Existence, l'Anthropology of the Moderns, Latour parla di un simile regime di enunciazione chiamandolo metamorfosi, descrivendo questo stato spesso presente nelle pratiche di possessione come una pura enunciazione senza soggetto, come flussi di libere associazioni impreviste e non regolate, qualcosa di simile a ciò che è stato per lungo tempo oggetto della psicanalisi o dell'etnopsichiatria. Questo stato di flusso, questo corpo aperto, permane fino a quando avviene un graduale cambiamento, ovvero quando riescono a estrarre dalle sue mani questo strumento rituale, il Wohei, o Heisoku chiamato anche, questa sorta di antenna per gli spiriti, riescono a strapparglielo via dalle mani e a sostituirlo con un altro di fattezze simili, però comunque leggermente diverse. A quel momento avviene una stabilizzazione del rituale e comincia un dialogo, il dialogo oracolare. Chi sei tu? Ware ware wa kakumei deari. Sono kakumei, risponde il Dio. Cioè si stabilisce una relazione io-tu. Prima non c'era dialogo, c'erano urla e movimenti incontrollati. In quel momento però il medium è trasformato il Dio. A questo punto possiamo iniziare a farci qualche domanda sul tipo di identità che emerge in questo processo e soprattutto sul tipo di meccanismo semiotico e linguistico che permette la costruzione di soggettività. Mi rifaccio qui agli studi sulle enunciazioni di Emil Bandinist. Per Bandinist la soggettività è appunto la capacità del parlante di porsi come soggetto. Dice Bandinist: è nel linguaggio e mediante il linguaggio che l'uomo si costituisce in quanto soggetto, perché solo il linguaggio fonda nella realtà, nella sua realtà, che è quella dell'essere, il concetto di ego, io. E la categoria di discorso trova qui inoltre una definizione specifica. Per Bandinist il discorso è linguaggio messo in atto e necessariamente tra partners. Il soggetto emerge come una posizione, un io, appunto, nel discorso, mediante una relazione di reciprocità con un partner, un tu. Per quale motivo? In quanto, dice sempre Bandinist, la coscienza di sé è possibile solo per contrasto. Io non uso io se non rivolgendomi a qualcuno che nella mia allocuzione è un tu. Questa condizione di dialogo è costitutiva della persona, perché implica che io diventi tu nell'allocuzione di chi a sua volta si designa con io, e viceversa. Quindi lo scambio di posizioni poi. Tale modo di costruire le soggettività mediante il discorso viene chiamato da Bandinist enunciazione. L'enunciazione è dunque quella particolare istanza grazie a cui l'intersoggettività è iscritta, o meglio si costituisce, all'interno del discorso stesso. Sulla scorta di tale teoria dell'enunciazione, inaugurata da Bandinist, siamo in grado dunque di analizzare la dimensione del discorso nella possessione oracolare, o tentare un'analisi, abbozzarla. Abbiamo qui una relazione io-tu, infatti, che emerge attraverso la parola e che produce una simultaneità, una copresenza tra le parti in gioco, cioè tra gli antenati e i fedeli. Abbiamo un meccanismo di memoria perché la memoria legata agli antenati viene riattualizzata attraverso questo rituale. E, in pratica gli antenati che poi arrivano e si succedono nel corpo del medium e cominciano a parlare poi a parlare direttamente con i loro discendenti, vengono in qualche modo messi in contemporaneità, in sincronia, vengono riattualizzati, appunto, rievocati. Si verifica una sincronia in cui passato, appunto, la memoria, presente e futuro, perché gli oracoli parlano del futuro, collassano nel noi qui ora, e il tempo rinnova in questo modo se stesso. Abbiamo anche un'incorporazione di spazi, cioè gli spazi del paesaggio, i raising key che abbiamo visto all'inizio, queste pietre che sono residenza dei raising, di questi spiriti, in qualche modo vengono anche questi spazi vengono convocati, chiamati in presenza. Tuttavia la soggettività qui non è un semplice io. Riprendendo Jean-Claude Coquet, possiamo forse parlare in questo caso di una quasi istanza di giudizio, un quasi soggetto. Non siamo sicuri se ciò a cui siamo di fronte sia un medium umano, un Dio o una mescolanza tra i due. La possessione, per definizione, fa saltare i confini. Saltano i confini tra soggetto e oggetto, interiorità ed esteriorità. Nella possessione l'esteriorità infatti entra nell'interiorità e l'alterità diventa un sé. Dunque si forma una soggettività complessa, aperta, appunto un quasi soggetto. È a questo punto che avviene quel straordinario effetto di tipo catartico di cui parlavo prima. Tutti i fedeli piangono in una sorta di contagio collettivo. Piangono di assieme ringraziano, rigato tra le lacrime, e il Dio, Kakumei risponde, Ioroconde, cioè gioite, e appunto dà degli oracoli individuali ai fedeli. Dice, non devi preoccuparti per il tuo parente defunto, gioisci dell'ascesi di domani, quando appunto si salirà sulla vetta del monte. Il Dio calma i fedeli augurando il successo della scalata. Riassumendo quindi, queste sono più o meno le quattro fasi del rituale che abbiamo individuato. Una programmazione, cioè vengono stabiliti degli spazi, dei tempi e degli attori. Cioè, vi ricordate la continuità della litania, stabilisce appunto una isotopia temporale. Viene posto uno spazio di rappresentazione del mandala. E appunto l'identità del medium è ancora la stessa, fino a quando poi avviene questa rottura. E viene oltrepassato il confine tra rappresentazione e appunto rituale, la scena rituale, e appunto subentra un non soggetto. Poi abbiamo la stabilizzazione, il quasi soggetto, e infine questo contagio, questa soggettività estesa. E, per concludere, tanto scorro un po' di immagini della scalata che avviene poi all'indomani. La parola del medium fa il gruppo, orienta le emozioni, l'affettività dei partecipanti, integrandole assieme. Produce un corpo collettivo di fedeli che piange e ringrazia all'unisono, un corpo intersensoriale, estesico. Abbiamo una soggettività cumulativa quasi del medium, dell'attore rituale, caratterizzata da uno slittamento continuo tra più entità. Prima il medium, poi il Fudomio, poi il Kakumei, poi diversi antenati del passato, poi di nuovo Kakumei e infine torna a essere il medium, estremamente scosso ma ignaro di tutto. Si forma un'identità che è appunto reticolare, caratteristica dell'enunciazione rituale, appunto quella di essere relazionale, dicono Severi e Hausmann, di costruire dei networks attraverso il rituale stesso. La possessione oracolare fa comunità, associando tra loro dei, antenati, regin e fedeli attraverso corpo e linguaggio. Essa produce una rottura di un corpo individuale, il medium, per realizzare un corpo sociale. Un corpo che attraverso i sensi e il discorso si fa creatore di nuove soggettività complesse e rinnovatore di identità. Vorrei terminare con un oracolo che ben esemplifica questo processo. L'oracolo in questione fu pronunciato per me dalla divinità Kakumei in modo abbastanza inaspettato, durante una sessione rituale. Mi disse: se guardi con gli occhi e ascolti con le orecchie, avrai una mezza verità, Hanbun no Shinjitsu. Guardando invece con le orecchie e ascoltando con gli occhi, avrai tutte le verità, Subete no Shinjitsu. Io, appunto, quando poi, finita la sessione rituale, chiesi al medium il senso di queste parole, non mi seppe fornire alcuna spiegazione. Dopo un po' cominciò a parlarmi di possibili connessioni con la figura di Kannon, ad esempio, che ha degli occhi sulle mani, e che però, diciamo, non era neanche lui convinto, perché appunto il medium non ricorda niente dopo la possessione, non serve nella memoria l'esperienza appunto del Dio. Dopo alcuni mesi, circa 6 mesi, un po' parlando, chiacchierando con un collega, mi venne in mente che in realtà questo oracolo è in sé, esso stesso, una manipolazione dei sensi attraverso il linguaggio. Perché, appunto, se guardi con gli occhi, ascolti con le orecchie, avrai una mezza verità. Guardando invece con le orecchie e ascoltando con gli occhi, avrai tutte le verità. In pratica, fa riferimento a quello che è il ruolo dell'etnografo, il ruolo dell'osservatore nella pratica etnografica. Cioè lui mi diceva, se tu appunto guardi con gli occhi, ascolti con le orecchie, cioè ti comporti seguendo il tuo normale modo di percezione, il tuo, se vuoi, la tua dimensione ordinaria con cui percepisci il mondo, avrai solo metà delle verità, metà del senso, solo una parte del senso di questa pratica ti verrà rivelata. Per riuscire a accedere appunto al senso di questa pratica, in pratica dovevo sbagliare la percezione, dovevo guardare con le orecchie e sentire con gli occhi. In qualche modo, appunto, spostandomi su un livello diverso, abbandonando il mio ruolo, che era il ruolo di ricercatore, e quindi, appunto, aprirmi a diversi modi di percezione. In qualche modo era anche un invito a lasciar perdere le note, i libretti di note che continuamente esibivo, insomma, con cui appunto annotavo le varie interviste e i vari eventi, e in qualche modo aprirmi a quella che era l'esperienza del fedele stesso. E questo era, diciamo, per concludere. Grazie.